Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Apollonio, il Ridotto dell'Opera. Oggi prevede un'intervista a Renato Palumbo, celebre direttore d'orchestra. Parleremo un po' della sua carriera, delle sue proposte. E lo troviamo attualmente sul podio per Andrea Chénier di Umberto Giordano al Teatro Regio di Torino. Con lui intervisteremo poi la protagonista femminile, il personaggio di Maddalena di Coigny, un delizioso soprano di nome Maria José Siri. E di seguito invece incontreremo Gabriele Cesaretti, che io chiamo musicologo, lui è piuttosto umile, preferisce essere dichiarato semplicemente appassionato, ma riprenderemo con lui un'opera di cui abbiamo parlato così un po' divertendoci sommariamente qualche tempo fa, La fuga in maschera di Gaspare Spontini. Oggi cercheremo di definirla un po' meglio e tra l'altro abbiamo anche l'opportunità di farvi ascoltare almeno tre brani di quest'opera che è stata scoperta un po' accidentalmente negli ultimi tempi, ma risale al 1800, inteso come 1800, ecco, lo sottolineo, quindi un'opera molto antica. Bene, incominciamo da un ascolto dedicato all'Andrea Chénier di Umberto Giordano, un'opera che è andata in scena alla Scala nel marzo del 1896 con il grande Giuseppe Borgatti, un tenore che era famoso oltre che per il repertorio italiano, anche per quello wagneriano, che affrontava anche grazie a una bella presenza fisica. Lo ascoltiamo, grazie alla voce di un altro tenore, il quale pure poteva contare su una presenza fisica d'attore hollywoodiano, Franco Corelli, e al suo fianco Antonietta Stella.
Entra nel tuo sguardo, lì nome per la morte, idia negre. Vedi la luce incerta del crepuscolo, giù per squalli di androni giallo.
Yeah.
una gloriosa interpretazione di Franco Corelli ed Antonietta Stella, guidati da Gabriele Santini, il finale dell'Andrea Chenier di Giordano. E noi siamo in contatto telefonico invece con il direttore d'orchestra che sul podio del Teatro Regio di Torino oggi si è posto appunto alla direzione di Andrea Chenier, Renato Palumbo. Ciao e grazie di essere con noi.
Ciao, grazie a voi.
Ecco, io ti ho voluto accogliere con questa interpretazione, come ho detto, gloriosa, per queste vocalità che effettivamente
molto gloriosa.
Molto gloriosa.
Sì.
Senti, tu sei un direttore d'orchestra che io nell'ombra seguo da sempre, perché ero celato e gelato, anche perché va detto, Martina Franca vicino a Bari si gela di notte spesso.
Beh, diciamo fatti, che alla sera si sta bene, bello freschino.
Sì. Freschino, ma difatti sono diventati famosi e ricchi grazie alla conservazione e al trasporto della neve, i Martino Franchesi, per cui ecco. No, io ti seguo da sempre, per cui ti ho potuto ammirare in un repertorio estremamente vasto che includeva uno dei miei compositori preferiti, che non è che venga spesso affrontato, Giacomo Meyerbeer per esempio, piuttosto che altri, anche il Mese Mariano di Giordano, ecco qua, quindi certo. Abbiamo già detto due estremi del repertorio. No, quello che ti volevo chiedere per prima cosa è che se si parla di Meyerbeer, di Rossini, naturalmente la prassi esecutiva è cambiata in maniera straordinaria, ecco, invece se si ha a che fare col tardo romanticismo, con il verismo, come ci si pone nell'affrontare un'opera in questo caso come Andrea Chenier? Ma sappiamo che poi tu dirigerai sempre a Reggio anche la Bohème di Puccini, quindi la prassi esecutiva è cambiata?
Ma guarda, secondo me la prassi esecutiva cambia continuamente, nel senso che deve adeguarsi continuamente anche al cambiare del gusto del pubblico, e anche cambia in base alla maturità dell'esecutore, questo sicuramente. Diciamo che l'opera lirica si sta evolvendo, indubbiamente, si sta evolvendo il gusto, il modo di farla, eccetera. Sai, io parto sempre dal punto di vista che la partitura vada rispettata al 100%, cioè deve essere il rispetto per la partitura veramente una dottrina rigorosa. È logico che poi in base soprattutto, sai, in questo momento tu hai fatto ascoltare La Stella e Corelli nel finale da Andrea Chenier, quindi già da un determinato taglio di esecuzione anche vocale, quando invece hai altri artisti, altri personaggi, altri interpreti, devi un pochino adattarti anche alle loro esigenze, perché queste sono opere, soprattutto l'Andrea Chenier, più della Bohème, che sono opere che vivono di grandi vocalità.
Sì.
E quindi devi adattarti molto alle vocalità che abbiamo oggi.
Ecco.
E anche il diverso modo anche di approccio dello spartito che hanno i cantanti di oggi, che è molto diverso da quello di un tempo.
Certo, ecco, diciamo che medialmente c'è stata una forte evoluzione dell'interprete vocale belcantista, se noi ci riferiamo per esempio ai tempi della Stella e Corelli, dove effettivamente il concetto di bel canto è sempre tutto bel canto, siamo d'accordo, però di quella particolare epoca, diciamo, che coinvolge autori come Rossini, Bellini, Donizetti, sì. Meyerbeer, eccetera e via. Si è assistito invece, non dico a una involuzione, però a una stazionarietà, se vogliamo, per quello che riguarda l'identikit dell'interprete tardoromantico verista. Cioè tu, dovendo allestire un'opera, ti trovi in maggior difficoltà a scegliere un cast, a comporre un cast per il primo o per il secondo 800? Perché io ti dico, te lo chiedo perché io, pensandoci, direi che è più difficile oggi trovare cantanti per il secondo 800.
Per il secondo 800 oggi è quasi impossibile.
Ecco, punto, quindi mi dai,
cioè,
ragione.
Quando ci si trova davanti veramente alla scelta di alcuni titoli verdiani oppure come veristi, come può essere in questo caso l'Andrea Chenier, ci si trova veramente in forte imbarazzo, nel senso è molto difficile trovare oggi un cast veramente all'altezza della situazione. Molto molto difficile, anche perché oggi la carriera di cantanti è molto diversa da quella di una volta, cioè mentre una volta cominciavano col repertorio belcantistico e poi man mano arrivavano al repertorio, definiamo così, tardo ottocentesco, verista, però arrivavano con un bagaglio culturale del belcantistico molto forte, oggi questo qui si è un po' perso, perché le carriere sono molto più corte di una volta. E anche lo spazio dove gli interpreti possono, diciamo, fare un po' di gavetta, un po' di esperienza, si è molto ristretto. Quindi oggi praticamente ci si trova davanti che un po' si pensa, beh, affrontiamo il repertorio verista, quindi abbiamo bisogno di grandi vocalità, di grandi cose. Tutto sommato io non ritengo che sia effettivamente così. Cioè sentire anche adesso, che era da molto che non lo sentivo più, il Corelli che cantava con La Stella, il finale di Andrea Chenier, ci sono dei momenti in cui si sente che dietro c'è uno studio vocale, ma un approccio anche alla musica, anche dal punto di vista belcantistico, che poi nel verismo si sviluppa solamente con delle accentuazioni un po' in più o solamente con delle emissioni di voci un po' più sonore, ma che non deve però diventare qualcosa che sconvolge la musica o che fa diventare il teatro, diciamo, una sagra di urlatori. Questa è una cosa che va assolutamente evitata. E oggi questo invece purtroppo è un problema abbastanza presente.
Certo, però vedo che tante volte anche da parte della critica, soprattutto di una critica piuttosto vecchia, permane questa esigenza di vociosità al 100%. Mi sento spesso dire da anziani critici: non è adatto per quest'opera, i cantanti della mia epoca erano diversi, proprio riferendosi a quello che è il volume della voce, non tanto per quel che riguarda le qualità, diciamo, stilistiche, che invece spesso vengono rispettate proprio magari a svantaggio di quello che, ecco, diciamo che tu hai usato in qualche occasione la parola di cultura nell'interprete. Oggi è sicuramente più presente
oggi
nei cantanti.
Sicuramente più presente. Ecco. Non dimentichiamoci anche che oggi, diciamo, che la sonorità media dell'orchestra è molto cresciuta,
sì,
per lo sviluppo anche tecnico degli strumenti. Quindi oggi per certi titoli, diciamo che occorrerebbero voci veramente a volte ancora più importanti di quelle che si avevano un tempo. Però secondo me anche dire così a priori che tutto quello di una volta era meglio di oggi, secondo me è un po' sbagliato.
È un po' fuori moda, sì.
È un po' fuori moda perché è logico, tu ascolti, come hai fatto adesso, il finale dell'Andrea Chenier registrato di Corelli La Stella, siamo a livelli altissimi, ma la media di quello che si eseguiva un tempo, dal punto di vista proprio di espressivo, vocale o di resa in generale del personaggio, ma io nutro dei forti dubbi in tutto ciò.
Condivido.
Quindi secondo me oggi partiamo da un livello base sicuramente superiore, poi se il momento delle grandi vocalità è passato dobbiamo farcene una ragione, e non per questo però dimenticare questo tipo di repertorio o deviare i repertori che sono apparentemente più facili, perché questo sarebbe secondo me un grande errore. Cioè il grande artista lo devi un pochino coltivare per il grande repertorio, e questo lo devi fare solamente allestendo operazioni come sta allestendo anche adesso Torino, che magari possono essere anche operazioni molto rischiose. Se tu guardi negli ultimi cartelloni, le grandi opere di repertorio stanno un po' scomparendo,
sì,
sempre di più. E questa è perché secondo me è arrivato il momento di anche rischiare qualcosina in più.
Certo, è un po' come quando alla Scala. Sì,
e
sì,
soprattutto l'esecutore o il maestro concertatore in questo caso deve affrontare questo repertorio in primis amandolo. E questo per un direttore d'orchestra ad oggi è già molto difficile, amare questo tipo di repertorio se non si viene dal teatro. Questa è una cosa che pochi dicono, però è un'amara verità. E poi soprattutto cominciando a rischiare come faceva una volta. Una volta ad esempio io mi ricordo che c'era un mio concittadino che tu sicuramente avrai sentito nominare, che era Limarilli, che
Gastone Limarilli, sì,
degli anni 60. Lui partì dal mio paese, andò a Roma, fece un'audizione con Santini e completamente sconosciuto, e tornò a casa con un contratto di 40 recite. Oggi in audizione non viene quasi più scritturato nessuno, ad esempio. Cioè bisogna cominciare a rischiare e a investire nei giovani e ricominciare anche a fare questo repertorio rischiando un pochino, dimenticando anche un po' il passato,
certo,
che il passato già a prescindere noi lo riteniamo migliore di oggi, forse anche a volte un pochino esagerando questo parametro, e questo comunque non può essere un repertorio che può essere dimenticato assolutamente.
Certo, senti, Bohème e André Chénier sono opere gemelle praticamente,
sì,
e tu hai a che fare con l'una e con l'altra, lo so che ci vorrebbe molto tempo a disposizione, voglio dire, tu come ti accosti alla Bohème di Puccini piuttosto che l'André Chénier? Opere davvero gemelle oppure effettivamente opere falsamente gemelle
sono,
diverse?
Secondo me sono falsamente gemelle,
falsamente,
nel senso. Allora, partiamo da una piccola precisazione, che l'André Chénier è stato sicuramente il più grande capolavoro di Giordano, arrivato in un momento della sua vita molto particolare, ha trovato il libretto enfatico giusto di Illica che lo ha ispirato, eccetera. Quindi ha dato il meglio di sé. Io parto sempre dall'idea invece che il meglio di sé di Puccini parta dalla Manon Lescaut, che secondo me è un'opera assolutamente perfetta, fresca, genuina, senza pensare troppo nemmeno al successo del pubblico, ma veramente un'opera geniale. Poi però ci troviamo appunto con, nello stesso anno, a differenza di meno di 2 mesi, alla prima a Torino della Bohème e alla prima alla Scala di André Chénier, sono due opere così diverse, ma così diverso il linguaggio. Cioè, Bohème è un'opera di una freschezza assoluta, che ha bisogno di, soprattutto, non dico di grandi interpreti, ma ha bisogno di una compagnia equilibrata, molto affiatata, e che riesca a dare questo senso di grande fraternità, di grande collaborazione fra gli interpreti, che subito viene notato appena si apre il sipario. L'André Chénier invece è un'opera un po' autocelebrativa, molto retorica, il libretto è volutamente ricercato, è un'opera che vive di grandi interpreti, è un'opera però che va interpretata da parte dell'esecutore in maniera abbastanza difficile, cioè è un'opera che da sola non sta in piedi, ha bisogno di essere concertata. Specialmente alcuni punti, soprattutto nel terzo atto, nel secondo, il quarto atto funziona molto bene, però è un'opera, diciamo, a volte un po' sghemba, questo sicuramente. E è un'opera che vive di grandi declamati, perché di vere linee melodiche non ce ne sono. Anche la stessa Mamma Morta, la cosa quasi più interessante è tutta la parte iniziale, accompagnata solamente dal flauto e dai tre violoncelli e da tre viole. Come la parte importante dell'improvviso è tutta la parte del colpito qui m'avete, prima di un dia all'azzurro spazio. Come la parte dell'aria di Gerard è importante il nemico della patria, sì, più che l'arioso finale. Sì. Quindi diciamo che forse la cosa che più distingue i due, a parte la genialità, che secondo me siamo su due gradi completamente diversi, però è nell'Andrea Chénier a volte un pochino la mancanza di unità stilistica e soprattutto la mancanza della grande melodia che nella Bohème e in tutto Puccini sovrana, certo, è assolutamente regina.
Certo. Benissimo, senti, ti ringrazio di essere stato con noi, sei stato molto eloquente, sarebbe bello andare avanti a parlare, dobbiamo lasciare spazio a Maria José Siri e anche agli altri ospiti, altri argomenti, per cui in bocca al lupo per il prosieguo delle recite di André Chénier e naturalmente anche per la Bohème che seguirà, magari ci riaggiorniamo a proposito della Bohème.
Okay. Un saluto a te e agli ascoltatori.
Grazie infinite, ciao ancora, grazie a Renato Palumbo. Ciao.
Varcai d'una chiesa alla soglia, l'un prete nelle nicchie le santi e della Vergine accumulava doni. E al sordo orecchio un tremolo vegliardo invano chiedeva pane e in bastem della mano. Varcai degli abituri il lucio, un ambico di peste miando il suo, che l'aria appena sazia e contro a Dio scagliò, e contro gli uomini le offrime e dei figli. In cotanta miseria la patrizia prole, che fa? Sull'occhio vostro esprime umana qui un guardo di pietà, un Dio guardato voi, così come un angelo dissi, ecco la bellezza della vita, la voglia le vostre parole.
Ed era un brano dell'Andrea Chenier, interrotto un po' bruscamente. Questi CD riservano sempre alcune sorprese. Abbiamo riconosciuto nuovamente la voce di Franco Corelli nella direzione di Gabriele Santini. Eravamo in contatto telefonico con Renato Palumbo, che ringrazio naturalmente, il quale è sul podio per Andrea Chenier del Teatro Regio di Torino. Stiamo cercando di contattare Maria José Siri, il soprano protagonista nella parte di Maddalena di Coigny, nell'attesa un altro brano da questa celebre opera di Umberto Giordano.
Hey, figlia, tu dei servi. Accelerate le cavo e gioconde i nuetti. Disse la vostra sorte, rossa leggenda re.
La voce di Mario Sereni Gérard, sempre nell'Andrea Chenier. E siamo in contatto telefonico con Maria José Siri. Ciao e benvenuta.
Ciao, buongiorno.
Eccoci qua. Io prima non sono riuscito a contattarti e ti avevo messo l'improvviso Un Dia l'Azzurro Spazio cantato da Franco Corelli per introdurti. Invece ti sei beccata Gérard, mamma mia, è pericoloso Gérard.
No, destino perché io adoro il ruolo di Gérard.
Ah sì, anche se così cattivo.
Mi piace di più questo ruolo, se devo parlare del mio gusto come l'ha scritto, come personaggio, sì, quindi hai fatto benissimo.
È stato il destino che l'ha voluto, benissimo.
Sì.
Senti, di Maddalena cosa mi dici?
Maddalena è un ruolo che ovviamente mi attrae moltissimo, cioè posso dire che è il mio primo ruolo verista e mi piace molto la progressione che fa il personaggio, mi piace molto giocare con questa sua innocenza all'inizio, che più la sfrutti più puoi vedere come cresce in questi quattro atti ad arrivare a questa donna coraggiosa che sceglie la morte per amore, no?
Per stare vicino all'uomo che ama, sì, quasi un martirio, insomma, lei che poteva essere quasi libera, diciamo, invece sceglie di stare vicino a lui, certo, chissà.
Sì.
Chissà quante sono le donne che oggi farebbero la stessa cosa, non lo so.
No, non ne parliamo di oggi, possiamo però paragonare. Io mi faccio questa domanda, se paragoniamo con un Verdi o un...
Sì.
Tante Eleonor, che ne so, che tutte che alla fine decidiamo di avvelenarci così. Però questa morte è più vera già come è scritto, ovviamente, come è scritto Ilica, cioè... È più, non è tanto una storiella, è più vera, quindi io mi sento sia a studiarla, a rappresentarla in teatro, cioè la musica coinvolge talmente tanto che non potete fare altro,
certo,
sarebbe un errore,
certo,
un errore
certo.
Di libretto.
Sì, tu hai detto che questo è il tuo primo ruolo verista, vero e proprio, hai interpretato tantissimi ruoli verdiani e sei conosciuta appunto anche per la tua Leonora del Trovatore, che presenta una vocalità un po' diversa, nel senso che accanto a un canto lirico c'è anche tanta coloratura nel personaggio di Leonora. Ecco, tu questo tipo di interpretazione l'hai studiato fin da ragazza, come hai iniziato i tuoi studi e perché li hai iniziati? Dove sei nata intanto?
Sono nata in Uruguay.
Uruguay, ecco.
Sono di un paesino piccolino e ho iniziato i miei studi già lì nel paesino con le suore di pianoforte, strumenti vari, chitarra, però di base pensavo di essere per tutta la vita una pianista, tanto è così che con 15 anni facevo un viaggio da sola in capitale col pullman a studiare con il miglior insegnante di pianoforte. Quando ho finito il liceo ho dovuto scegliere quale università e continuare con i miei studi di pianoforte, però avevo un problema che non potevo imparare a memoria dei brani, dei pezzi di concerto, quindi non mi hanno accettato e io sono stata che non sapevo che studiare di musica e mi sono messa a studiare sassofono tenore perché mi piaceva molto il jazz. E un giorno mi davano appuntamento due volte alla settimana, venivo sempre da questo paesino con tante ore di pullman, hanno sbagliato il giorno e sono capitata in una lezione di canto.
Ma questa sembra una fiaba davvero.
E quindi io col mio sassofono tenore, che cioè non è grandissimo, però è pesante, e dovevo aspettare tipo 5 ore per tornare a casa. Si vede che l'insegnante mi ha visto la tristezza di dover tornarmene senza avere la lezione, mi ha invitato a presenziare, c'erano una decina di allievi. E l'ultima ragazza, diciamo, perché erano tutti ragazzi, e ha cantato con Vien Partir, la figlia del reggimento. E ho sentito una sensazione mai provata a livello musicale, no? Perché mi piaceva suonare, sì, però ho avuto tipo un brivido nel corpo, che mi mai sentito un'emozione così forte. Ho aspettato che tutti se ne andassero via, gli ho detto all'insegnante se potevo iniziare a studiare canto, che mi piaceva quello che aveva cantato, l'opera che aveva cantato, l'opera, cara mia, tu studi sassofono e pianoforte, così, che cosa stai a fare? No, provare. Ecco, dopo mi ha dato un po' di esercizi e 6 mesi dopo ho vinto il primo posto, l'unico posto che c'era per il coro dello Stato, e lì ho iniziato ad avere contatto con l'opera.
La tua carriera, certo.
Sì.
E quali sono stati i momenti magici finora per te, quelli che reputi veramente sensazionali?
Sul
come soprano sul palcoscenico, certo.
Per me è sempre l'ultima volta, non canto da tanto perché appunto ho dovuto studiare, ho dovuto fare tutta la scuola di canto, dopo venivo a studiare qua in Europa 2 o 3 volte all'anno, fare concorsi, dove ho conosciuto Eliana Kotrubash, che è stata la mia insegnante. Devo dire che quando ho conosciuto la mia maestra è stato veramente un punto importantissimo, perché è stata un po' la svolta della mia vocalità. Io cantavo come soprano leggero, quindi potrei dire che la prima volta che cantai Aida, che fu stata la seconda opera che ho fatto in vita mia, è stato un bel colpo. A parte che facevo i mi bemoli alla fine del secondo atto.
Come aveva fatto la Callas all'epoca,
sì,
infatti.
E dopo però devo dire che quando ho sentito, non sul palco, perché io ero sul palco, ma quando ho sentito la prima volta che ho sentito un'opera qua in Italia, mi ricordo che era proprio qua a Torino, e il momento più emozionante forse c'è stato il Requiem di Verdi alla Berliner Philharmonie con 1500 persone nel coro, cantanti nel coro. È stato un momento così. Ovviamente ci sono punti per diversi motivi, punti
fondamentali,
di emozioni, sì. Così, fondamentali, sì, magari momenti come questa opera adesso che l'ho fatta, quest'opera la faccio per seconda volta, e sì, posso dire che in questo momento è il mio ruolo preferito, però tra un po' diventerà il prossimo.
E quindi
sono sempre innamorata di quello che faccio, sono un'innamorata fedele, ho solo occhi per il ruolo che sto facendo.
E questo è bellissimo, ecco. Tu hai fatto anche Aida alla Scala?
Sì, sì.
E questo direi che è un momento magico per ogni cantante, il fatto di approdare su questo palcoscenico, forse perché chiaramente in Europa viene ancora considerato uno dei punti dove il passaggio è essenziale per un cantante. E in particolare, ecco, tu eri più emozionata cantando alla Scala rispetto ad altri teatri, oppure no? Diciamo
no.
Che sei sempre nello stesso...
No, per me è lo stesso. No, per me è lo stesso.
Sia l'emozione che l'impegno è la stessa dovunque tu ti poni.
Sì, no, non è il teatro che mi... No, l'emozione è perché il pubblico... Io non penso che il pubblico della Scala... Io penso alla musica e io sono al servizio della musica, sono uno strumento che deve essere concentrata a dare il meglio e basta. Quindi io, per me non è stato prima dopo la Scala. È stato un piacere ovviamente lavorare alla Scala, anche perché siamo andati in tournée. Dopo, cioè, è bellissimo, però non è che
sia la cosa.
È stata una bellissima esperienza, però posso parlare di altre esperienze molto più forti. Ecco.
Certo, sì. Tra l'altro vedo che nel tuo repertorio ci sono dei ruoli anche di quelli che chiamiamo belcantistici, come in Mitridatele del Ponto, piuttosto che nelle Nozze di Figaro, oppure un ruolo interessantissimo come Rachel nella Juive di Alevi.
Ah, la Juive, questo è stato un vero colpo per me, fare andare a Russia a cantare questo con Nishikov,
nella parte di Eleazar,
è una regia che è molto forte, che abbiamo avuto una minaccia di bomba, l'abbiamo dovuto spostare perché era molto forte la proposta, è bellissima, un ruolo che praticamente lo abbiamo creato in questa occasione per questa versione di San Pietroburgo con il regista, quando c'è stata una, cioè, a parte che è una grande opera, vero, francese.
Grande
sì,
opera,
diciamo,
proprio.
Che mi piace molto, grande opera, sì. Mi piace molto essere, cioè, prendere diverse strade. E Mozart è stato sempre, diciamo, come il padre per me, a dove uno deve tornare e chiedergli consigli, perché la voce la ritorna, si rilassa.
È come bere uno sciroppo, diciamo, ecco, è vero. Sì,
va bene,
sì, sì.
Va bene, Mozart.
Va bene. Senti, grazie Maria José di essere stata con noi. In bocca al lupo per la tua Maddalena, per tutti gli altri ruoli, tutte le strade che vuoi prendere. Ci risentiamo magari tra un po' di tempo e ci racconti quello che è avvenuto da quando ci siamo lasciati oggi, d'accordo?
Ok, grazie.
Grazie
mille,
infinite, un bacione.
Buona sabato.
Grazie.
Grazie.
Ciao ancora. E noi adesso ci ascoltiamo il famoso per poco, da poco anzi, La fuga in maschera, questa è l'ouverture, poi incontriamo Gabriele Cesaretti.
Thank you.
Mi chiedo se quest'urlo di giubilo sia Gaspare Spontini che è saltato fuori dalla tomba o di chi si trattava. Ciao Gabriele.
Ciao Giorgio, no, erano le comparse,
ecco.
Erano in scena.
No, ho detto o il padre, o il padre del direttore d'orchestra.
Allora, la regia cominciava già con l'ouverture, c'erano questi scagnozzi di protagonista che applaudivano appunto il direttore d'orchestra.
Ah, ho capito, è chiarito. Senti, allora, si tratta della Fuga ritrovata, la ritroviamo anche noi a distanza di poche settimane, visto che ne abbiamo già un pochettino parlata, però intanto oggi abbiamo fatto ascoltare l'ouverture, concluderemo la nostra trasmissione con quello spiritello, quella sorta di terzetto, sestetto, adesso non so bene di che cosa si tratti. Se facciamo in tempo ci infiliamo anche l'aria di Corallina che tu gentilmente sei riuscito a reperire, grazie a chi?
Ma grazie alla Fondazione Pergolesi Spontini e alla Unitel che dovrà preparare il DVD di questa Fuga in maschera, che ha messo a disposizione questi frammenti gentilmente perché per poterne parlare, per poter anche ascoltare insomma dei frammenti di quest'opera, sì. Perché altrimenti ne parliamo e basta, ma almeno abbiamo sentito com'è brillante anche questo ouverture, com'è divertente, insomma non, è una musica molto godibile, molto,
molto godibile,
molto,
molto godibile, che si allontana un po' dall'austerità alla quale siamo abituati quando si ha a che fare con un compositore come Spontini, del quale sappiamo sono altre le opere che hanno dato la celebrità e che sono rimaste più o meno in repertorio. Senti, due parole su questa Fuga ritrovata, quando è nata e soprattutto come è stata riscoperta?
Ma guarda, la Fuga era una delle opere del periodo giovanile di Spontini che si credevano perdute per sempre, insomma Spontini prima della Vestale, prima di Milton, prima di Julie, insomma prima di tutto questo suo periodo francese, sai che ha avuto una grande carriera italiana. Purtroppo buona parte di questi titoli non ci sono pervenuti e noi davamo sempre per scontato che La Fuga in maschera fosse uno di quei titoli destinati appunto a rimanere un titolo nei libri di storia. Poi nel 2006 invece questa partitura autografa è stata scoperta a una casa d'asta londinese. Il musicologo Federico Agostinelli, che è uno dei massimi esperti spontiniani italiani, l'ha esaminata, ne ha dimostrato l'autenticità, allora il comune di Maiolati Spontini, città natale, l'ha acquistato e il Festival Pergolesi Spontini, dopo il necessario lavoro di revisione condotto da Agostinelli, l'ha messa in scena ed è l'unica partitura autografa spontiniana del periodo italiano che ci è pervenuta assieme agli puntigli delle donne. Tutte
infatti,
le altre non abbiamo l'autografo purtroppo.
Infatti vedi che vedo nel programma di sala che tu mi hai gentilmente inviato, tutti i brani sono autografi di Spontini, mentre come avveniva diciamo correntemente, recitativi secchi, 9 nel primo atto, 8 nel secondo, sono stati tutti redatti da un'altra mano. Ecco, dunque noi non ascolteremo a questo punto la Corallina, ce la terremo per un'altra volta, se no altrimenti abbiamo già finito di parlare in pratica. Ecco, senti, dove è stata eseguita in tempi moderni la Fuga ritrovata?
L'anno scorso al Teatro Pergolesi di Jesi, e appunto sono le esecuzioni che stiamo sentendo con diretta da Corrado Rovaris, con un cast di giovani artisti, e fra pochi giorni, mi sembra il 10 febbraio, sai, vado a memoria, vado però in questo momento, va in scena a Napoli, al Teatrino di Corte, nell'ambito della stagione del Teatro San Carlo, per cui ritorna, chi la volesse vedere può, ha l'opportunità con un viaggio a Napoli, poi che è sempre bella Napoli da vedere, e ci attacchiamo anche la Fuga in maschera, che è molto molto carina.
Anche la Fuga in maschera. Senti, quali sono, così non dico i momenti più importanti, più interessanti del lavoro, ma qual è lo spirito che dobbiamo andare a ricercare in questo tipo di prodotto?
Ma secondo me lo spirito è quello di non aspettarsi un capolavoro innanzitutto, perché non lo è, insomma è un'opera molto carina, molto godibile, ma non è un capolavoro. Lo spirito è anche di dimenticare la Vestale, perché lo Spontini giovanile non è ancora lo Spontini, come hai detto tu, no? Paludato, comunque austero, è uno Spontini anzi molto brillante, molto italiano, nel senso diciamo pre-belcantista del termine.
Infatti.
Molto, molto virtuosistico, anche e soprattutto molto divertente, ha molto spirito. Sai, il libretto è un po' sciocco, se dobbiamo dirla tutta.
Se vuoi buttare lì due momenti della trama senza stare ad impazzire.
Un momento molto carino della trama è quando c'è questo promesso sposo di Elena, la nostra protagonista, che è bruttina, poverina, non è proprio questo fior di ragazza. deve giudicare se amarla o meno da un suo ritratto, ecco, in realtà il suo innamorato, che è Nardullo, che è questo giovane venditore di ortaggi, taglia il viso al ritratto e ci mette il suo, insomma, ecco, ci fa un po' ridere questa cosa che uno non si accorge.
Mi ricorda la Rotomundo Pisaroni che inviava un ritratto agli impresari in modo che sapevano già con che tipo di faccia avrebbero avuto che fare di seguito. Qui è il contrario.
Sì, no, però è curioso che l'innamorato in realtà non è un tenore di mezzo carattere o comunque un personaggio semiserio, ma è un basso buffo. Ecco, questa è una cosa molto particolare. Questo Nardullo, che è l'innamorato, è un basso che si esprime in napoletano. E questo è un piccolo cambiamento di ruoli. Sai, il basso napoletano di solito faceva sempre
è il tutore, servitore. Il papà, il servitore, sì, infatti. Sì,
invece
sì.
Fa l'innamorato, considerando che lei è bruttina, non è la classica eroina...
Ci sta.
Sarà la coppia, mettiamola così.
Se poi ci sentono adesso i bassi buffi, eccetera, dire che loro vanno solo bene, i soprano bruttini, non so se saranno contenti. Comunque,
oddio, no, in effetti non era quello l'obiettivo della
no, però ci sta, ci sta. In effetti ci sta, insomma, anche perché direi che accresce il tratto ironico della faccenda, sicuramente, il fatto di sentire un buffo innamorato piuttosto che un tenore innamorato, questo sì.
Sì, il tenore è un intrigante, in realtà è un cattivone, cioè cattivone.
E quindi questo lo allinea però al... diciamo all'utilizzo del tenore nell'opera seria del Settecento, perché
sì,
in effetti era così.
Sì, è molto, mescola molto questi aspetti sia dell'opera seria che dell'opera buffa, è molto particolare in questo senso, sì, in effetti questa è una notazione a cui non avevo pensato, mi ci stai facendo pensare tu adesso.
La prossima volta la lanci per tua, ma tra l'altro scusami, adesso qui siamo proprio internos, ma io ti ho inviato il mio libro Il dolce suono mi colpì di sua voce, oppure continuo a promettertelo, non te lo mando mai?
Guarda, in realtà continuo a promettermelo, però non volevo dirlo così davanti a tutti.
No, mia colpa, no, adesso provvedo, perché in effetti continuo a prometterlo e non lo invio, no, perché lì ci troveresti appunto questo fatto che il tenore settecentesco nell'opera, a parte che lo sai già, lo troveresti impiegato nella parte del padre cattivo, tiranno, eccetera, e non nella parte dell'amoroso, come poi di solito avviene con Donizetti e Bellini, ecco. Era solo per quello, non era per farmi pubblicità.
Sì.
Aspetta e spera, diciamo così. Senti, dobbiamo salutarci, se no non sentiamo nulla della fuga ritrovata. Grazie di essere stato con noi anche oggi, sei sempre
grazie
simpaticissimo, e la prossima settimana abbiamo promesso di parlare delle romanze da camera di Giuseppe Verdi, va bene?
Io te le sto già preparando, quindi...
bene. Benissimo. Buono. Il Verdi ciao. Ritrovato, ciao,
buon proseguimento,
buon weekend a tutti.
Questo corno mai sonato. dado papice, e poco il corno, dano del giorno, suocere chi te lo piazzona, mio signo spirito si seguirà.
Questa è impostura, questa è fattura, non è impostura, non è fattura, sì, un falso spirito, e poi con l'uomo, spirito in capite, e questo qua, spirito in spirito, e questo là.
O se spirito, se uomo, io ti ammazzo, ti fracasso, io ti ammazzo, ti fracasso, io ti ammazzo, ti fracasso.
E che storia, mica spasso.
O se spirito, se uomo,
Io ti ammazzo di fracasso.